In collegamento il mister Alessandro Calori. Ciao mister, ben ritrovato.
Ciao, buona serata a voi.
Sera mister.
Allora mister, andiamo un po' così a sviscerare i temi legati ad alcune squadre anche che hanno fatto parte insomma del suo passato sia da allenatore che da calciatore. Partirei proprio con la Triestina, perché siamo partiti da qui oggi nell'analizzare un po' le ultime news. Squadra affidata a Clotet per quanto riguarda la panchina, un inizio assolutamente inaspettato, no?
Sì, è una squadra che potenzialmente è partita con un grande desiderio di fare cose importanti, partendo prima da Tesser, che stava facendo anche fra l'altro discretamente bene. Però ecco, ora mi sembra che sono entrati un po' in confusione, perché c'è cambi continui di allenatori e quando è così non è facile rimettersi nella retta via.
No, assolutamente. No, ma è chiaro che è un momento un po' di confusione, si sta cercando anche di capire poi come migliorare i rapporti con la piazza. Sappiamo che queste sono proprietà straniere, ce ne sono tante tra l'altro in Italia, in Serie C in generale. Alcune stanno andando anche un po' meglio sinceramente rispetto alla Triestina, nel girone A, però il resto nel nord c'è un Padova che sta veramente volando, lì su ha perso solo 2 punti per strada, un pareggio, il resto tutte vittorie, è riuscito a superare anche il Vicenza, che è una squadra altrettanto forte con un tecnico importante. Quindi le chiedo se magari si aspettava anche un inizio di stagione così roboante a livello di risultati ma anche a livello di prestazioni.
Guarda, io ero a vedere in diretta Padova-Vicenza, ero allo stadio lì a Verganeo, e ho visto due squadre veramente forti per la categoria, ma tutte e due hanno un perché, perché il Padova sono 3 anni che sta costruendo questa squadra, ogni anno ce ne aggiunge 2 o 3 pezzi e vedo anche nei ricambi che hanno veramente abbondanza di qualità. E così il Vicenza, sono forse quelle due che potenzialmente possono fare la corsa per poter raggiungere il traguardo. Quella partita lì è stata discretamente equilibrata, cioè sì, tutto un episodio, ma anche Vicenza ha uno squadrone. Io credo che siano, ecco, queste squadre pronte per farsi questa lunga corsa per arrivare a vincere il campionato, perché hanno organici importanti e poi perché sono squadre che sono state costruite piano piano e adesso hanno un potenziale forte. Dopo chiaramente chi avrà meno pressioni, perché dopo quando sei lì devi vincere, quindi quando c'entra un po' la sfiducia dopo, certo, dopo può succedere di tutto.
Sì, sì, assolutamente, ma poi prima Cristiano di rilasciarti la parola, è anche interessante il parallelismo, perché sono due squadre che in realtà hanno un passato importante a livello storico ma anche a livello recente. Il Vicenza è stato vicinissimo alla promozione l'anno scorso con i playoff, il Padova sono anni che arriva ad un passo dal primo posto e non riesce mai a promuovere direttamente. E poi però ci sono anche delle differenze, ossia il Vicenza ha un allenatore che ha già fatto bene in altre piazze come Vecchi, che ha già un buon bagaglio di esperienza, e il Padova invece ha un allenatore estremamente emergente come Andreoletti, che magari non aveva vissuto una parentesi felice con il Benevento ma che ha delle grandi idee e che al momento sta riuscendo a trasporle molto bene sul terreno di gioco.
Sì, è vero che è anche presto adesso per dare giudizi,
certo,
però
definitivi però sicuramente.
Sì, però è vero come dici tu, sono due allenatori che hanno due carriere diverse. Vecchi è vero che vede anche dal settore giovanile, però ha anche allenato prime squadre a Feralpi Salò, a Salò ha fatto molto bene, ha vinto il campionato, la Serie C va anche conosciuta. Andreoletti sta facendo, è un emergente, è un allenatore che, ecco, Benevento magari sono il primo step che purtroppo non è andata bene, però ci sta per un allenatore. Invece Padova, ripeto, è una questione di gestione, perché la lunga è una piazza, e questo lo dico perché ci sono stato in Serie B allenandola, però è una piazza che è esigente, ha voglia di tornare nella Serie B e quindi c'è una pressione importante. Però è partito molto bene e c'è un organico veramente attrezzato per poter tentare la scalata.
Mm-hmm. Io volevo chiedere due cose. Una è che effettivamente nel girone A queste due squadre possono dominare la classifica. L'unico girone dove la classifica si sta allungando è questa, per merito soprattutto del Padova, però insomma tendenzialmente questo. E poi invece mi riagganciavo a quel discorso che facciamo sui cambi dell'allenatore, ormai che è un'abitudine, una costante, diciamo, soprattutto in Serie C, anche in Serie B, diciamo, ma in Serie C poi stiamo vedendo la tendenza quasi naturale ad affidare poi le squadre agli allenatori in primavera, perché quando cominci ad avere due, tre allenatori sotto contratto, chiaramente devi anche fare questo tipo di valutazioni economiche poi alla fine.
Sì, dice un mister che io spero di rientrare, perché insomma penso un'esperienza,
sì, assolutamente.
che la conosco, insomma, la categoria, però la realtà di questa società è un po' questa, magari spesse volte partono cercando sempre di risparmiare per poi dopo cambiare, ricambiare, e dopo come a destino sono già arrivati a tre, però dopo alla fine... Cioè, è vero che hai risparmiato all'inizio, ma poi dopo ne paghi il triplo. E sono cose, secondo me, ecco, bisogna avere a volte idee chiare, anche nella ricerca di un allenatore, cercare un tipo di giocatore, un allenatore che magari a te come società ti piace, ci punti, ci credi, è chiaro, a meno che non ci sia una catastrofe, lo porti avanti il discorso. Se no, spesse volte c'è... Non so quali sono i modi per arrivare agli allenatori, ecco, non l'ho capita ancora.
Sì, perché poi ha fatto così il Trapani, ha fatto l'Avellino. Pure si sono affidati ovviamente ai Primavera, mentre il Latina, per esempio, facendo un esempio su tanti, così non sta andando bene, però ha Fontana sotto contratto, Padalino sotto contratto, e evidentemente
evita di prenderne un altro, insomma.
Ecco. È normale, sì, è così.
Infatti, mister, invece il Perugia andando al girone B, molti parlano del fatto che l'allenatore sia molto giovane, sta pagando questo?
Sai, quando sono piazze importanti, si è parlato prima Triestina, Padova, Vicenza, Perugia, sono piazze che sono abituate a stare nelle categorie, hanno visto la gente, i tifosi hanno visto la Serie A, quindi nella testa della gente rimane quello, quindi in questo diventa esigente quando comincia a essere a metà classifica, a metà bassa, è chiaro, sono sempre mugugni, però a volte è anche sbagliato quello. Poi le valutazioni, anche qui c'è stato un cambio di proprietà,
sì,
c'è stato un avvicendamento, che è chiaro che la nuova società intervenire non è che può andare nel mercato a prendere il giocatore, quindi ha praticamente ereditato quello che è stato il passato. Poi dopo quello che succederà a gennaio, quello che faranno la nuova società, non lo so, però è una piazza, quello che è chiaro, non ti può aspettare di fare un campionato normale, devi fare un qualcosa che sia sempre ai vertici, soprattutto che c'è anche lì la Ternana che sta facendo bene, perché è un organico importante. C'è il Pescara che è partito molto bene, il Entella che sta facendo bene, io ero a vedere Perugia Entella l'altro giorno e ho visto due squadre, ecco, il Perugia è anche una buona squadra, anche lì ha vinto l'Entella, meritato, però anche il Perugia ha fatto una buona partita.
No, ma perché i valori in realtà ci sono, certo, pensa al Pescara, ha una partita in meno, a 10 punti in più potenzialmente potrebbe essere già 13 lunghezze di distacco e il primo posto, ma sappiamo che ci sono delle squadre sicuramente con dei valori nel girone B in questo senso. Abbiamo parlato del girone A, abbiamo parlato del girone B, mi sposto anche al girone C, mister, sempre rimanendo con le sue ex piazze, vado sul Trapani che ha vissuto un avvio di stagione abbastanza turbolento, ci sono stati grandi investimenti, si puntava già in grande, qualcosa non è andato nel verso giusto, adesso c'è Aronica che è stato promosso dalla Primavera, ancora non ha mai perso, è vero ci sono stati però tanti pareggi. È una piazza che vuole tornare a sentirsi importante, quindi non so magari anche che prospettive vede adesso per il proseguo della stagione. La rosa sicuramente è forte.
Ma la società è chiaro che l'ha dichiarato apertamente, ha detto che vuole vincere. Sai, quando dici che vuoi vincere non è che c'è tante alternative.
Quando devi vincere, prendi le responsabilità.
Purtroppo è così, perché a volte bisogna, però io giusto, una società che lo dice, che si espone così chiaramente, evidentemente ha speso e quindi vuole il ritorno. però spesse volte non è così matematica nel calcio. Però è una piazza, Trapani, io ho avuto la fortuna di starci un anno e mezzo, è una piazza che ha entusiasmo, è una bella realtà. Io l'ho avuto con il presidente Morace, un signore che purtroppo ormai è scomparso, ma con un modo di fare veramente da gentleman. Antonini vedo che si è mosso molto bene, che sia nel basket che nel calcio è molto ambizioso, vuole fare un progetto lungo e sembra anche bello. È chiaro che ci sta provando con i suoi modi, che poi può piacere o no, ma sono modi suoi, perché lui sta investendo veramente tanto.
Sì, diciamo che ha caricato un po' di aspettative l'ambiente, poi certo. Come mi insegna lei, mister, come diceva, tutto sommato nella Serie C ci sono talmente tanti fattori che entrano in campo che insomma pretendere di vincere non è mai così, no? Non è mai semplice.
Dopo si creano delle situazioni che bisogna essere abituati, ad avere giocatori abituati, che si incastrino bene, che diventino squadra velocemente, per esempio... Lo scorso anno la Juve Stabia, che ha sorpreso un po' tutti, però vedi, essere squadra a volte succede che magari chi ha speso tanto, ha creato una squadra che sulla carta poteva vincere, non succede, perché succede anche questo.
Però no, ecco, bisogna trovare anche l'alchimia giusta, no? Perché giustamente ecco, adesso la Juve Stabia l'ha trovata e sta facendo benissimo anche in Serie B, fra allenatore, ambiente, squadra, eccetera. Poi per esempio ci sono quelle situazioni in cui un allenatore trova l'ambiente giusto e poi magari l'anno dopo invece no, perché il Catanzaro per esempio ha fatto una scalata di qualche anno stratosferica con Vivarini, poi adesso al Frosinone invece, ma non credo che dipenda dall'allenatore, voglio dire, no? Perché se era bravo prima non può essere scarso adesso, probabilmente anche la retrocessione, no? Affrontare una retrocessione in un campionato come la Serie B non è mai semplice.
Ma sì, poi dopo l'ambiente si incupisce, no? Perché magari non ti aspettavi quello che è successo lo scorso anno, pensavi che potevi rimanere, e dopo ci sono dei tarli nella testa che vanno tolti velocemente. E dopo non è che uno, perché hai proposto un qualcosa, come è successo a Vivarini a Catanzaro, vada da un'altra parte, sia la stessa cosa, che si cambia sempre, cambia l'ambiente, cambia i giocatori, devi trovare quell'alchimia che ti permette di, e tutto questo ti aiuta solo i risultati, non è che ti aiuta le parole, e quindi bisogna dare la possibilità anche di programmare, cioè di fare una cosa un po' più lunga, e questa cosa spesso Marino non è così, perché c'è Angelozzi che è un direttore secondo me uno dei più preparati che ci sono, e ti dà la possibilità di lavorare, giustamente difende l'allenatore che ha scelto, come è giusto che sia, e cerca di portare avanti correggendo, magari lavorando e trovando le soluzioni migliori per portare nel progetto che sicuramente quello che hanno è di ritornare in Serie A nel più breve tempo possibile. Però ecco, non è che sono cose scontate, spesse volte si danno per scontate ma non lo sono.
No, anzi, bisogna saper trovare bene le alchimie e bisogna calare anche tutti gli interpreti nel contesto giusto, e in questo senso mi viene in mente un'altra figura, che tra l'altro lei, mister, ha allenato un giocatore che l'anno scorso ha fatto la differenza in Serie C, nel girone C, con il Picerno, 20 gol, quest'anno è passato Murano. Al Foggia, Murano, solo un gol, sì. Foggia ha avuto tante difficoltà, non c'è più Brambilla, è arrivato adesso Capuano, le chiedo che attaccante è, perché ha sempre dato l'impressione di essere un giocatore che può esaltarsi in determinate condizioni, quando si sente valorizzato, coccolato, magari in altre circostanze fatica un po' di più.
Sì, noi lo prendemmo a Trapani, veniva dall'interregionale, veniva da Savona, che mi sembra che l'aveva rilevato la SPAL, lo prendemmo in prestito perché vedemmo dei filmati e mi piaceva questa forza, questa potenza che c'ha nello sprigionare, e quindi con noi fece un ottimo campionato, ma anche se giocava una squadra importante, perché lì avevamo Evacuo, avevamo Reginaldo, però ecco, lì era emerso. È un giocatore che poi ha avuto anche dei problemi fisici, adesso l'ha risolti per fortuna, e ha fatto un grandissimo campionato a Picerno. Anche lui secondo me è un ragazzo che deve trovare l'ambiente giusto che, per farlo esprimere. Queste sono anche le caratteristiche dei giocatori, che a volte non gli diamo peso. È come, faccio un esempio, ma così tanto per parlare, tanto parliamo come se fossimo al bar. Un ragazzo, per esempio, un ragazzo che è un giocatore che ha sempre fatto bene, anche all'Olbia, così, però quando va fuori spesse volte
è vero.
Non riesce a esprimersi, e così va, è un esempio per far capire che i giocatori devono trovare anche il loro ambiente.
Certo, assolutamente.
Perché se lo dico per scontato, ma non è scontato, questo no. Bisogna magari conoscere e saperlo, allora uno almeno sa cosa va incontro.
È come quando il giocatore italiano va all'estero, spesso succede anche questa cosa.
O inverso, quando arrivano, io ho avuto lì una scuola, quando ero l'Udinese, i miei compagni, la società cosa faceva? Prendeva un giocatore, prima, che ne so, c'era Gargo, e intanto era arrivato a Pia, e a Pia nell'anno ha aspettato un anno per ambientarsi, poi dopo vendono Gargo e mettono dentro a Pia, ma che è già pronto, perché conosce la lingua, inizia ad imparare come si mangia, come si gioca, come, cioè l'aspettare un anno. Pizarro la stessa cosa, Pizarro che poi è diventato Pizarro, e il primo anno non giocò mai, però aveva imparato a conoscere il calcio italiano, a sapere come interpretarlo, e dopo è diventato quello che è diventato. Ma tante storie sono così, no? Però c'era un percorso di conoscenza. E questo vale in tutte le categorie, insomma, ecco.
Chiaro. Mister, un'ultimissima su un giocatore che sicuramente insomma lo ha visto anche, credo, più volte da vicino, che è Montevago, del Perugia, con diritto di recompra della Samp, però insomma è di proprietà del Perugia. È un giocatore che potrà giocare in Serie A con una certa continuità in
futuro? È un giocatore importante per il Perugia oggi. Anche lui è uno, è in evoluzione. Infatti fino adesso gli è mancato, gli è mancato un riferimento importante anche l'attacco del Perugia, però è un giocatore che secondo me è una punta centrale che si sa muovere, che ha fisicità, che ha delle qualità che potrebbero fargli fare perlomeno inizialmente, poi step by step, cioè in Serie B, e poi vedere, perché ha delle potenzialità importanti, è un giocatore che apre gli spazi anche per la seconda punta, si sa muovere, poi dentro l'area è bravo, però ancora numeri non è che l'ha mai fatti tanti, no?
Sì,
però c'ha delle caratteristiche che può diventare un giocatore importante.
Certo, mister, un abbraccio, grazie sempre per la disponibilità, a presto, in bocca al lupo per tutto.
Grazie,
ci sentiamo, grazie sempre.